Buongiorno amiche e amici di Press Corner, io sono Giovanna Montalbano e leggerò e commenterò per voi alcune notizie recenti. Allora, iniziamo con il Post. Notizie dall'America. In America sembra si andrà per le lunghe. La notte delle elezioni negli Stati Uniti non ha ancora avuto verdetti. Trump ha vinto in alcuni stati in bilico, mostrandosi più forte di quanto descritto dalle previsioni per lui più pessimistiche, ma non abbastanza da permettergli di vincere le elezioni e si sta palesando lo scenario, più volte evocato in queste settimane e previsto come possibile dai sondaggi, che si debba aspettare la conclusione dello scrutinio negli stati che impiegheranno però più tempo a contare i voti: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Allora, c'è stata un'affluenza enorme alle urne, un'affluenza probabilmente attesa dagli Stati Uniti, anche perché, visti i recenti scontri di piazza di questi ultimi mesi, la gestione della pandemia da parte del governo Trump e le sue posizioni rispetto ai migranti e rispetto alle minoranze sessuali, sono state talmente tanto nette anche rispetto alle questioni delle donne, che sicuramente l'America si è sentita in diritto e in dovere di dover dire la sua. A quanto pare, però, anche se solitamente in America succede che quando c'è un'affluenza così grande ai voti è perché il partito democratico a prevalere, ancora non si hanno delle notizie certe. Sappiamo che Trump ha conquistato circa il 70, il 175 grandi elettori dei seggi tra Florida, Ohio, Tennessee, Indiana, Missouri, Alabama, South Carolina, mentre Biden 219 tra California, New York, Illinois, New Jersey, Virginia, Washington e così via. Quello che è interessante in queste elezioni è proprio quello che sceglieranno gli americani, perché non sarà poi effettivamente un cambio così radicale come il cambio che gli avrebbe garantito Sanders. Se avesse vinto le primarie, come è noto a tutti, Biden è comunque un conservatore democratico, per cui non si auspica un cambiamento così radicale. È probabilmente la scelta interna dei democratici si è riversata su Biden proprio perché, comunque, considerato che gli americani nelle ultime elezioni avevano scelto un uomo che era noto per le sue posizioni estreme rispetto ad alcune questioni, allora magari non hanno voluto rischiare presentando un candidato così progressista, anche se Sanders si sta facendo sentire durante la campagna elettorale. Adesso non sappiamo se ipoteticamente Biden riuscisse a raggiungere le vette del governo americano, come procederà il futuro di Sanders. Probabilmente si gioca la carica di ministro del lavoro, anche se molti lo vorrebbero ancora in Senato, vorrebbero che rimanesse in Senato, perché da lì probabilmente avrebbe più potere di poter cambiare alcune cose. Insomma, passiamo alla prossima notizia, una notizia molto interessante dell'Espresso. Torniamo in Italia. Torniamo in Italia, l'articolo è di Antonio Fraschilla, 120 miliardi tutti da spendere. A Milano il Seveso esonda. Puntualmente ogni autunno da almeno 6 anni sono a disposizione 120 milioni di euro per realizzare le vasche di compensazione, ma i lavori sono praticamente fermi. A Palermo da 5 anni sono stanziati 17 milioni di euro per mettere in sicurezza il Ponte Corleone, una sorta di Ponte Morandi di Genova, ma ad oggi non un euro è stato speso. Sono due fotogrammi che uniscono da nord a sud il paese, che non sa spendere i soldi che ha già in cassa. e ne ha tanti in pancia, divisi in mille rivoli tra enti locali, Stato e società, controllate come RFI e ANAS. Almeno 120 miliardi di euro non spesi a voler essere buoni. Tra fondi europei, fondi statali per investimenti e contratti di programma con Rete, Ferrovie Italiane e ANAS. L'Italia che da decenni in alcuni casi ha nel cassetto decine di miliardi di euro mai spesi è la stessa che adesso non vede l'ora di incassare i fondi promessi dall'Europa per affrontare la crisi economica causata dal Covid-19. In questi mesi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai sindaci, passando per governatori e amministratori delle province, è iniziata la corsa ad annunciare le mirabolanti opere che si potranno fare con il Recovery Fund. 207 miliardi di euro ai quali si aggiungeranno 80 miliardi di fondi di Bruxelles della programmazione 2021-2027. E poco importa che tra questi nuovi progetti ci siano spesso iniziative che in alcuni casi erano già finanziate, ma che l'amministrazione e le società che dovevano realizzarle non hanno speso. Solo sui fondi europei la Corte dei Conti ha segnalato che dei 75 miliardi di euro della programmazione 2014-2020, il 70% dei fondi è ancora nel cassetto. Altri 11 miliardi sono fermi sul fronte di dissesto idrologico, poi ci sono quasi 30 miliardi in pancia all'ANAS. Solo per i ponti 6 miliardi rimasti fermi di comuni e province, un altro miliardo non speso per la depurazione e una trentina di miliardi di grandi opere che da anni non vanno avanti. Mentre si discute su come utilizzare il recovery fund, in questo momento in Italia ci sono una miriade di appalti che vanno a rilento, sono fermi del tutto, addirittura non sono mai stati avviati. Nei giorni scorsi il Ministero delle Infrastrutture ha minacciato la Regione Piemonte di revocare per ritardi nell'avvio delle opere un finanziamento da 18 milioni per la nuova stazione ferroviaria di Rebaudengo. Una macchina che non cammina, quella della burocrazia italiana. Non a caso il ministro Provenzano ha proposto un piano per aiutare degli enti che dovranno spendere nuovi fondi europei. Dobbiamo avviare almeno 10.000 assunzioni di governi professionisti, una battaglia che sto cercando di portare avanti in Consiglio dei Ministri. Alla luce dei dati della spesa sui fondi UE e sui fondi della coesione non possiamo più rinviare. Provenzano ha avviato una riprogrammazione con le regioni per quasi 10 miliardi di euro. In questi anni si sono creati rapporti opachi tra dirigenti pubblici e le società private, il tutto con scarsi risultati. Non possiamo affidare tutto alle società di consulenza, assumiamo giovani e tecnici preparati che possano aiutare le amministrazioni. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha proposto invece l'idea di strutture commissariali sul modello Arcuri per l'emergenza Covid. Una cosa è fuori di dubbio, la scommessa vale tanto, anzi tantissimo. In ballo ci sono quasi 300 miliardi in arrivo da Bruxelles che rischiano di impantanarsi nelle piaghe della burocrazia e questa volta il paese, alle prese con la più grande crisi economica dal dopoguerra, non può davvero permetterselo. Ecco, questo è un articolo interessante perché praticamente ci rendiamo conto davvero che non c'è possibile ancora perdere del tempo. Ci sono grandi opere con urgenza, grandi e piccole opere con urgenza da realizzare a livello urbanistico, a livello stradale, idrogeologico, per evitare ancora dei disastri annunciati come cadute dei ponti, esondazioni di fiumi, incidenti e deragliamenti. Ma non solo, ci sarebbe anche la possibilità di poter attingere da questi fondi per poter realizzare dei progetti di sviluppo economico e sociale, cosa anche quella che non è stata fatta. Come ho appena letto, i problemi sono due: e l'incapacità di snellire la burocrazia da parte del governo italiano, quindi che rende ancora più caviloso l'accesso a questo denaro. E poi la mancanza di tecnici che siano in grado di scrivere, comunque delle persone competenti in grado di scrivere dei progetti per poter garantire questo progresso che in Italia rallenta ad arrivare. Ormai non è tempo più di giocare, di perdersi in discorsi che sono privi di senso, garantendo cose che non si possono, che non, possi, non si possono garantire, e non cercando di portare avanti dei progetti che esistono già, che sono già stati presentati e che possono avere e che possono essere immediatamente avviati. Mi riferisco anche, faccio un esempio, in Sicilia tre grandi comuni, Palermo, Catania e Messina, dal 2015 avrebbero a disposizione 21 miliardi di euro, ma non sono stati ancora spesi perché mancano spesso i progetti e perché le amministrazioni non hanno i tecnici per farli. Ci sono 300 milioni di euro stanziati per mettere in sicurezza le strade dell'isola che non vengono spesi perché le province non sanno a chi far fare i progetti per asfaltare le strade, mentre in Calabria con i recovery fund c'è chi vorrebbe concludere lavori che vanno avanti da 31 anni per la diga del Melito, perché sto continuando a leggere. Per i ritardi nell'opera il Ministero delle Infrastrutture ha appena ritirato la concessione al consorzio che doveva realizzare la diga e ha chiesto indietro 120 milioni di euro di fondi mai spesi per un'enorme opera incompiuta. Nei giorni scorsi il Ministro delle Infrastrutture ha minacciato la Regione Piemonte, come ho letto prima, ma potrei andare avanti a oltranza ed elencarne ancora e ancora di queste... di questi progetti lasciati nel limbo e mai completati. Un altro articolo che ho trovato molto interessante è un piccolo trafiletto di Sofia Ventura. Un DPCM al giorno leva la libertà di torno, sempre dall'Espresso di domenica scorsa, quindi dell'1 novembre 2020. 3 DPCM in un mese, il governo rincorre affannosamente il virus e con lui entrano in affanno le società italiane e lo Stato di diritto. Già, perché l'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alcuni rappresentano come lo strumento per eccellenza per rispondere alla pandemia, in realtà sembra piuttosto l'espediente al quale ricorre un governo incapace di programmare. Un espediente che per sovrappiù distorce il garantismo costituzionale. Una lunga esperienza, scriveva lo studioso liberale Giuseppe Maranini, ha definitivamente dimostrato come il potere di governo sia facilmente indotto a offendere le libertà individuali se questa materia non sia gelosamente disciplinata da un potere legislativo indipendente. La riserva di legge costituisce uno degli strumenti per tutelare quelle libertà ed è proprio questa che è stata messa in discussione dalle politiche per affrontare la pandemia. Ma non tutti si sono comportati allo stesso modo, attenti a fondare sulla legge quelle limitazioni, spagnoli e tedeschi, più disinvolti, francesi e italiani. Anche se i primi hanno cercato di porre rimedio con una legge che ha salvaguardato riserve e controllo del legislativo. Un po' ovunque il dibattito pubblico ha dato risalto alla tensione tra costituzionalismo e salvaguardia della salute. Ma non in Italia. L'Italia è carente di sensibilità istituzionale a livello di opinione pubblica ed elite, comprese quelle mediatiche, spesso alla ricerca della sensazione e per questo propense ad anteporre il senso comune all'informazione ragionata. I DPCM sono atti amministrativi il cui abuso ha trasformato in strumenti che limitano diritti e libertà, coperti da decreto-legge che elenca un elenco infinito di poteri, consentendo all'esecutivo di pescare qua e là discrezionalmente, come ha osservato il costituzionalista Giovanni Guzzetta. Essi, dilatati all'inverosimile nella loro portata e qualità, mettono in discussione separazione dei poteri e garanzie costituzionali nella quasi indifferenza generale. E non convince Gustavo Zagabré Belschi, che si ritiene soddisfatto della formale copertura del decreto, è come se in questa occasione fosse indifferente allo stravolgimento che si può operare del garantismo costituzionale sotto la coperta di un rispetto formale, anche se è tutto da dimostrare che quel rispetto formale esista. Ma purtroppo da noi non si è creata, come altrove in questi mesi, una giurisprudenza sul punto. Il senso comune di cittadini ed elite giustifica tutto in nome dell'emergenza, ma le forzature producono precedenti e il precedente di un governo che agisce in ambiti tutelati dalla riserva di legge con atti amministrativi legittimati da decreti legge, dai contenuti tendenti all'infinito, inocula un pericoloso veleno nel corpo liberale. Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale sino al settembre di quest'anno, nella sua relazione dell'aprile scorso ricordava come la Costituzione preveda gli strumenti per rispondere alle emergenze, ovvero i decreti legge, che ricordiamo, a differenza dei DPCM, sono sottoposti al duplice vaglio del Presidente della Repubblica e del Parlamento, ma come si diceva i DPCM sono più idonei ad un governo senza strategia, che tra impreparazione e ossessione per il consenso si barcamena in una situazione più grande di lui. E forse agli occhi di chi governa appaiono più funzionali a scelte opache, che tali devono rimanere, per non mostrare i limiti di chi non sa decidere in modo serio, sulla base di valutazioni serie. E poiché della democrazia costituzionale interessa a pochi, tanto vale utilizzarli, gridando che la casa brucia e non c'è tempo da perdere, salvo perderne in continuazione. Poi, poiché per spegnere l'incendio invece che l'idrante si utilizza la ruspa, della casa troveremo le macerie e ce la prenderemo col destino cinico e baro. Io non aggiungerei altro, suppongo che molti dei nostri ascoltatori conoscano già quello che è stato detto quello che è stato scritto sul DPCM emanato ieri poco prima della mezzanotte dal Presidente del Consiglio. Vi ringrazio per aver ascoltato Press Corner, io tornerò mercoledì prossimo, continuate ad ascoltare Radio Città Aperta, buon proseguimento.